Allora vi proponiamo di iniziare con la preghiera iniziale che trovate sul foglio. E che leggiamo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, noi ti ringraziamo per averci radunato alla tua presenza insieme nel tuo nome. Tu ci metti davanti alla tua parola. Fa che ci accostiamo ad essa con attenzione, con amore, con umiltà. Fa che non sia da noi sprecata, ma che sia accolta in tutta la sua ricchezza, in tutto ciò che ci dice. Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso, incapace di comprendere la semplicità della tua parola. Manda il tuo spirito in noi, perché possiamo accoglierla con verità, con semplicità, perché possa trasformare la nostra vita. Fa, oh Signore, che non ti resistiamo, che la tua parola penetri in noi come spada e ci metta in discussione, che il nostro cuore sia aperto, che il nostro orecchio sia attento, che il nostro occhio non si distragga, ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto. Te lo chiediamo, Padre, in unione con Maria, Vergine dell'ascolto, per Gesù Cristo, nostro Signore.
L'istruzione di questo incontro è l'esame di coscienza, che è una parte importantissima sia degli esercizi spirituali che nella spiritualità ignaziana e nella spiritualità della Compagnia di Gesù. Allora, prima di introdurre questa tecnica, vi proporrei una breve riflessione sul brano, uno dei brani che faceva parte oggi della liturgia del giorno nel rito ambrosiano. Lo ascoltiamo con attenzione e poi vi proporrò un breve esercizio. Dunque, da capitolo 50 del libro di Genesi. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci i tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò e fece loro coraggio. Tutti conoscete sicuramente la storia di Giuseppe, per chi non la conoscesse o non la ricordasse non importa. Per 2 o 3 minuti a occhi chiusi chiediamoci che cosa ha suggerito a Giuseppe che il male che aveva ricevuto dai fratelli è stato trasformato in bene da Dio. Qualcuno di voi vuole rispondere?
A me è venuto in mente la memoria della sua storia.
Qualcun altro?
A me il sogno che lui aveva fatto in principio, che aveva fatto cambiare i suoi fratelli, e che in quel momento sembra anche realizzarsi davanti a lui, quindi forse mi riconosce la mano di Dio in tutta la vicenda, ecco.
Anche voi,
di allenarlo a vedere di ben realizzarsi in condizioni diverse, più disperate. Ha fatto tesoro dell'esperienza. Io penso a una rilettura anche della sua vita. A quel punto, avendo le spalle tutta questa storia, lui ha potuto riconoscere probabilmente dove Dio è intervenuto.
Il programma che avevano i suoi fratelli era totalmente diverso da quello che si è verificato. Loro volevano in qualche maniera eliminarlo, invece, cioè, credo che sia in questa diversità di esiti che uno può scoprire la presenza di una provvidenza, insomma, chiamiamola così, di una presenza di Dio. Gli uomini avevano un programma, di fatto se ne è realizzato un altro a beneficio loro, tra l'altro. Sembrava però partito molto male.
Ecco, allora le risposte naturalmente sono tutte giuste, e al fine della presentazione dell'esame di coscienza direi che la rilettura della propria storia e la rilettura della propria storia con uno sguardo e una consapevolezza agli interventi che già Dio aveva fatto e all'amore di Dio per lui nel cuore è, diciamo, nel merito dell'esame di coscienza. Naturalmente una persona che non crede direbbe che tutto questo è frutto delle circostanze, puro caso, cioè le circostanze sono andate in modo diverso, e quindi rileggere la propria vita e riconoscere la presenza di Dio nella propria vita richiede fede, perché non c'è una prova materiale certa e inoppugnabile che di intervento divino si tratti, e quindi è comunque un esercizio di fede. È quello che Sant'Ignazio ha messo a punto, uno degli strumenti che Sant'Ignazio ha messo a punto negli esercizi, è uno strumento che ha fortemente raccomandato ai compagni di Gesù. C'è da notare, e questo semplicemente per avere un minimo di cornice storica, che la fondazione della Compagnia di Gesù da parte di Ignazio, a differenza di altri ordini religiosi, non richiedeva anzi la stabilità, e quindi ognuno dei compagni sarebbe stato mandato in America Latina o in Germania nelle contese, nelle situazioni più disperate, molto spesso da solo. E quindi sia gli esercizi che l'esame di coscienza sono uno strumento principe con cui una persona da sola ha tutto quello che è necessario per mantenere viva la propria fede anche nelle circostanze più disparate, più lontane da una comunità e dall'aiuto che la comunità può dare nel sostenere la fede. I due motti della Compagnia di Gesù sono, uno è duplice: cercare in Dio tutte le cose e trovare Dio in tutte le cose, quindi è una spiritualità profondamente incarnata, e a partire da questo agire per la maggior gloria di Dio. Dunque preghiera e esame di coscienza sono complementari, fanno parte di un movimento complementare, che potremmo vedere così: la preghiera, come abbiamo visto secondo il metodo ignaziano, ci porta a entrare nelle scritture e nei racconti della vita di Gesù con l'immaginazione, come se noi stessimo vivendo nel primo secolo o nei millenni precedenti nel caso dell'Antico Testamento. Quindi è un movimento che parte da noi con l'immaginazione e entra, siamo ospiti di un testo e di un tempo molto lontano da noi. Camminiamo con Gesù, conosciamo Gesù, sentiamo attraverso i doni e la grazia che abbiamo ricevuto che quello che ci succede dentro a quella scena ci appartiene, e diventiamo compagni di Gesù. Abbiamo camminato insieme con Gesù, lo abbiamo visto nascere nella Natività, lo abbiamo visto crescere, lo abbiamo accompagnato nel deserto durante le tentazioni, lo abbiamo visto predicare e guarire, lo abbiamo accompagnato a Gerusalemme, lo abbiamo accompagnato durante la Passione, lo abbiamo visto morire e siamo stati testimoni della risurrezione. Naturalmente questo non è capitato nella nostra vita fisica, ma l'esperienza di preghiera e di contemplazione è così forte che sentiamo di essere compagni di Gesù, eravamo lì, e quindi sarebbe una ragione di tradimento dire no, io non c'ero. Naturalmente il gufo ateo potrebbe sempre dire è solo frutto della tua immaginazione. E dunque è la fede, il dono della fede, che ci conferma che il nostro pregare con le scritture ha maturato dei frutti che poi si trasformano nel nostro essere quotidiano. Questo è il movimento della preghiera. Il movimento dell'esame di coscienza in un certo senso è il contrario, cioè è il nostro quotidiano, il nostro essere nel mondo che si fa ospite della presenza di Dio, non più noi nel primo secolo, ma Gesù che entra nella nostra vita di tutti i giorni. E dunque quando riconosciamo o pensiamo di riconoscere, perché appunto la certezza non può mai esserci, Dio nella nostra vita, non è un'affermazione dogmatica, o fideistica, è filtrata dalla nostra esperienza e dal nostro sentire, e in questo senso questo sentire si rende sempre più profondo e sempre più chiaro e sempre più dialogico e relazionale con l'esperienza. I primi esami di coscienza sono difficili, un po' stentati, sono altri 20 minuti che si aggiungerebbero a quell'ora che nessuno di noi riesce tanto bene a trovare, quindi sembra... E però la qualità della vita e il nostro modo di leggere la nostra vita cambia radicalmente. Quella stessa vita quotidiana che ci sembra spesso così poco eroica, se la compariamo anche soltanto all'immaginazione nostra di quando camminiamo nelle scene evangeliche, la vita ci sembra... Quando riusciamo a leggere, impariamo a leggere i messaggi di Dio per noi e la presenza di Dio nel nostro umile quotidiano, prende un colore naturalmente completamente diverso. Fra parentesi, l'esame di coscienza è anche, come dire, nei secoli stato caricato di un aspetto faticosissimo, tipo copriti il capo di cenere, fai l'elenco dei tuoi peccati, insomma un po' quella paura da confessionale per cui tutti tendono a prendere le distanze, e forse questa è anche una delle ragioni per cui, comprendendo quanto è importante all'interno della dinamica del movimento ignaziano l'esame di coscienza, i padri gesuiti lo hanno rivisitato e lo hanno tradotto in una formula che sia più adatta alla mentalità e a vivere contemporanea. Quello che riporto qua è un testo, è solo uno delle diverse versioni di questo adattamento contemporaneo, che a me sembra molto interessante, che comunque io scelgo, e se lo copiate e incollate è proprio una paginetta che potrà servirvi e anche proseguire ad altri a cui vogliate darlo. Dunque si inizia, è un po' lo stesso schema e la stessa dinamica della preghiera ignaziana, quindi ci si mette alla presenza e ciascuno si mette alla presenza respirando come crede, in un'attitudine di gratitudine, quindi comunque sia si riflette e si guarda, se è la sera, la propria giornata, con una richiesta di luce, di grazia. Non è un lavoro che stiamo facendo noi, è un lavoro che stiamo facendo con il Signore. E le domande sono speculari, cioè in quale momento sono stato più vicino a Dio, mi sono sentito più vicino a Dio, quale momento della mia giornata e in quale momento mi sono sentito più lontano, per tornare al tema dell'incontro dell'altra volta, in quale momento si è avvicinato di più a un momento di consolazione e quale a un momento di desolazione. E qui sono declinati di cosa sono stato più grato oggi, quando ho ricevuto più amore, quando mi sono sentito più vivo, quando sono stato più felice, qual è stato il momento più alto della giornata, quando ho sentito un forte senso di appartenenza. Ma sono domande orientative, ciascuno riconoscerà e a mano si preciseranno proprio nel dialogo con il Signore e nella consapevolezza che sia il Signore a mettere in luce questi momenti per noi e che ci sorprende, per cui magari certi momenti a cui noi avremmo dato una valenza negativa, se visti e indicati dal Signore in preghiera, immediatamente ci fanno scoprire che proprio quel momento di crisi era un momento di presenza e di richiamo. L'esame di coscienza viene suggerito e quasi proprio un mandato da Sant'Ignazio ogni sera, dopo un evento, una conversazione speciale, quindi una sorta di revisione a caldo alla fine dell'anno o quando si guarda indietro alla vita passata, cioè dove era Dio per me in quel momento e dove ho sentito l'assenza di Dio.
Bene, l'esame di coscienza fatto nel contesto della prima settimana ha molto questo senso che adesso Guia sottolineava, fatto nella seconda settimana, nella terza settimana aggiunge degli altri elementi, diventa esame spirituale della coscienza, quindi alla ricerca degli spiriti che ci hanno mosso, alla ricerca delle motivazioni. È uno strumento molto, molto interessante da utilizzare. Se voi conoscete quel libro del padre Silvano Fausti, che ha come titolo Tentazione, Occasione o Tentazione, che è un libro molto interessante, molto bello e molto ispirato, anche edito dall'Ancora, potrebbe essere una buona lettura, riprende molti di questi testi, di questi temi e li sottolinea. Allora, entriamo nella presentazione di alcuni testi che vi serviranno, speriamo, per la preghiera di questa lungo periodo, perché la prossima volta che ci vediamo, come ricordate, sarà il giorno... Vi trovo molto preparati. Vi sarà l'8 maggio la prossima volta. Dei testi che vi aiutino ad arrivare a trovare materie, diciamo, di riflessione. E questi testi vi saranno presentati con due modalità diverse. La seconda modalità ha più l'andamento di una specie di lezione, che è una cosa importantissima alla quale ci ha soprattutto abituati il Cardinale Martini, ed è un tentativo di penetrare nella parola di Dio, di scoprirne i significati, di andare a vedere più in profondità il gusto, il senso delle parole, il messaggio che si riceve, il collegamento che si può fare con altri passi della Bibbia. E invece i primi testi, questi che vi presenterò io, non hanno tanto l'andamento di una lezione quanto piuttosto di una, diciamo, di una provocazione di questo tipo. Immagino di essere il garçon di un ristorante il quale vi dice: secondo me potreste fermarvi lì su quel punto perché quel piatto lì è particolarmente delizioso. Però non vi dice come si compone, che storia ha questo piatto, vi dice: secondo me è gustoso, se vi fermate lì trovate delle cose interessanti. E quest'altra modalità è pure suggerita dal libretto degli esercizi di Ignazio, per dire, ha come finalità soprattutto quello di stimolare l'attività personale, quindi andare a ricercare personalmente, di fermarsi alle volte anche molto in silenzio di fronte a queste cose. Bene, vi viene suggerito allora di chiedere una grazia in occasione della meditazione su questi testi, e la grazia è proprio quello di avere consapevolezza della gravità di questa realtà del peccato. Direi di prenderlo sul serio, ecco, la grazia di prendere sul serio il peccato, perché molte volte lo abbiamo veramente preso poco sul serio, l'abbiamo banalizzato. Non resisto all'idea di raccontarvi una storiella, che quando, non credo di averla raccontato, quando andavo all'asilo, la suora cosa ci aveva detto? Ve l'ho detto? Le pagine del libro, vi ricordate? Sì. Ecco, quello è un modo di banalizzare il peccato, per cui diventa tutto peccato diventa si prende una frase della Bibbia che c'è scritto: anche il giusto pecca 7 volte al giorno, la si applica letteralmente, per cui siamo una banda di peccatori malmessi che strisciamo per terra, ci flagelliamo, per carità, è una cosa che rappresenta Dio, di rappresentazione di Dio c'è dietro a questa cosa. Allora abbiamo bisogno di la grazia che ci permette di capire seriamente che cos'è il peccato. Testi. Ignazio propone sul peccato dei testi che... Senti, dà fastidio, se no comincia a starnutire, mi sembra... Chiudi pure il tutto. Ti ho messo in tentazione. E Ignazio presenta dei testi sulla... che ha imbuto, diciamo, parte da considerazioni più generali, il peccato degli angeli, fa riferimento sul peccato degli angeli, gli angeli che volevano fondamentalmente fare a meno di Dio, costituirsi su un piede di parità, non riconoscere l'autorità superiore, poi fa pensare al peccato dei progenitori, e quindi di Adamo e di Eva, comunque di questa... in questa parabola biblica il peccato dell'umanità che pure ha rifiutato l'obbedienza al Signore e ha ceduto alla tentazione di essere come Lui, e poi andando a imbuto arriva fino a considerare il peccato che sta dentro di noi, che sta nella nostra realtà. E questo ci può suggerire una prima pista di riflessione. Abbiamo bisogno di prendere contatto con questa realtà del male che ci accompagna, che sta nella nostra realtà. E come possiamo orientarci nel capire qual è questo male? Vi suggerisco due piccole piste che sono nel foglio numero 4, i primi due pallini che trovate. La prima pista prende spunto da un'espressione di San Paolo che, scrivendo a Tito, un brano della lettera viene letta nella notte di Natale di tutti gli anni, scrivendo a Tito scrive che noi siamo chiamati a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Questa traduzione italiana delle parole latine comunque è un po' depistante, perché pietà per noi non è una parola di grande significato positivo, ma nel loro significato più vero, allora, sobrietas è il rapporto che noi abbiamo con le cose, con la realtà del mondo, giustizia è il rapporto che abbiamo con gli altri, e pietas è un nome tecnico che si dà al rapporto filiale, quindi il rapporto che esiste tra un figlio e il padre. In sostanza San Paolo dice che siamo chiamati a vivere bene con noi stessi e con le cose, con gli altri e con Dio. Ecco una prima pista per un esame di coscienza, per capire dove sto, come mi sento io, come giudico questa mia realtà interiore, il mio rapporto con le cose, il mio rapporto con gli altri, il mio rapporto con me stesso, anche con le cose, con gli altri, il mio rapporto con Dio. E la cosa interessante è che questi tre elementi che costituiscono in qualche maniera questa vocazione iniziale per ciascuno di noi sono così strettamente collegati tra di loro che quando uno di loro entra in crisi anche gli altri ne sono compromessi. Quindi vivere male il rapporto con gli altri significa anche vivere male il rapporto con Dio, vivere male il rapporto con se stessi, con le cose, con i beni della terra. Essere troppo attaccati ai beni della terra finisce che influisce negativamente sul nostro modo di vivere i rapporti con gli altri e con Dio. E così c'è un legame tra queste tre realtà. Uno dei testi che vi sarà presentato, quello di Sodoma, lo presentiamo, vero? No. Però allora trovate lì l'indicazione, capitolo 19 di Genesi. È interessante come un rapporto sbagliato che vissuto tra gli uomini ha messo in crisi la realtà del rapporto di questa popolazione con Dio. Bene, la seconda pista di riflessione potrebbe essere partire da questo, no? Dal desiderio di Dio, dal piano che il Signore aveva. Che cosa mostra di avere avuto in mente il Signore? È rappresentato nella Bibbia con un'immagine tenerissima. Il capitolo 3 della Genesi dice che Dio alla sera andava a prendersi il fresco passeggiando nel giardino e voleva incontrare i suoi figli. È un'immagine tenerissima, bellissima. Immaginiamo Dio con un grosso sigaro a vana, le mani dietro le spalle, che passeggia nel giardino desiderando di incontrare i suoi figli. Che piano aveva in mente Dio? Un piano di relazione autentica, dove i figli avevano tutta la libertà che volevano per organizzare la loro vita, ma dove lui desiderava essere il loro padre. Allora il peccato è da concepire, da vedere in questa relazione. Forse la prima cosa che ci possiamo chiedere è proprio questa: che immagine di Dio ho in mente? A che cosa sono stato educato? Perché nessuno di noi ha deciso di avere un'immagine di Dio, una rappresentazione di Dio particolare, ma ce la troviamo in età adulta, quasi sempre un Dio spione, un Dio fiscale, un Dio castigatore. Qualche giorno fa uno dice: un'esperienza tremenda che ho vissuto è che in un incidente stradale che ho vissuto in macchina, sì, sull'autostrada, chi mi stava accanto è morto, ma per fortuna la Madonna mi ha protetto. Scusi, e l'altro l'ha lasciato cadere, perché? Che idea di Dio c'è sotto questa espressione? Per carità, senza farne nessuna condanna, ma Che idea di Dio c'è dietro? Perché ha protetto me e non lui? Allora, può aiutare la preghiera questa serie di passaggi che trovate qui indicati nel foglio 4 molto rapidamente. Potremmo partire dal chiederci appunto qual è la coscienza del male che è in me, il male e delle sue origini. Che idea ho di male? Cioè, una delle mie prime confessioni quando ero giovanissimo prete è stata la confessione di un gruppo di bambini che facevano la prima comunione, e mi ricordo di questa bimbetta che si chiamava Mariella, che è venuta lì davanti, tranquilla, avrà avuto 7 anni, così, si preparava alla prima comunione. Eravamo a Napoli, allora le ho detto: come ti chiami? Mariella, che bel nome. E cosa sei venuta a fare? Cioè, sono venuto a fare la mia confessione. E cosa ti ha detto la suora che devi fare? Cioè, che devo dire i miei peccati, e tu mi li vuoi dire? Mi sono trovato in grossa difficoltà. Ho cercato di aggirare l'ostacolo e di farla parlare. Poi a un certo punto: il peccato che cos'è? Il male, è vero, il male, sì. E tu ti ricordi di qualcosa del male che hai avuto? E mi ha detto: sì, mi ricordo quella volta che mi sono rotto il braccio. Mi è rimasto in mente questo episodio perché mi sembra una delle confessioni più belle che io ho ricevuto, perché questa bambina aveva del male una esperienza. Per lei il male era il braccio rotto. Allora sarebbe interessante: che esperienza abbiamo noi del male? Che cos'è che consideriamo male? Il fatto che ci siano delle persone che muoiono sul mare di Lampedusa, lo consideriamo un male oppure no? Magari però consideriamo male il fatto che andando in metropolitana qualcuno ha messo la mano dentro il nostro giaccone e ci ha portato via il borsello dove c'erano 25 euro. Questo lo consideriamo male. Che percezione ho del male? Del male fisico, del male morale, del male psicologico? Da dove viene? Che cosa gli attribuisco? È la nequizia dei tempi che lo produce? C'è qualche cosa di più? Lì nel primo versetto, diciamo, trovate l'indicazione Rom, che non sono i Rom, ma è la sigla della lettera di Paolo ai Romani, perché Paolo riflette molto su questa realtà del male. Oppure, ecco, quale rappresentazione di Dio rivela questo mio modo di pensare? Sarebbe interessante allora leggere l'inizio del capitolo 9 di Giovanni, questo brano che abbiamo sentito leggere della domenica scorsa, quando dicono, no, anzi due domeniche fa, quando di fronte al cieco nato si chiedono: è nato cieco per causa sua, per colpa sua o per colpa dei suoi genitori? E Gesù gli dice: né degli uni né degli altri. Non c'è un collegamento. Perché diciamo noi ogni tanto, mi è successa una disgrazia, mi hanno diagnosticato un tumore, ma che cosa ho fatto io al Signore per ricevere? Ma perché? Perché devo pensare così? Perché devo pensare che questa malattia è un castigo di Dio? Ma dove sta scritto? E perché riteniamo che, non so, cioè, il Signore mi ha fatto una grande grazia, sono riuscito finalmente a guarire da questa malattia. Quante volte abbiamo ringraziato il Signore per avere una gran buona salute? Attribuiamo, crediamo che la volontà di Dio sia fatta la volontà di Dio, diciamo, sempre in presenza di una disgrazia. Che lui è finito sotto un treno, sia fatta la volontà di Dio. Quando è che diciamo: ha vinto la lotteria, sia fatta la volontà di Dio? Perché non lo diciamo? La volontà di Dio è solo disgrazia? Oppure, andando avanti, ecco, l'invito pressante di Gesù di fronte alle malattie e di fronte al peccato è sempre quello di dare vita, non di punire. Da una parte Gesù non ha mai detto a chi stava male: vai, offri tutto al cuore di Gesù, vedrai che ti andrà bene. No, ha guarito le malattie quando si è trovato di fronte alle malattie. E non ha mai detto a nessuno: guarda che sei così perché sei stato cattivo nella tua vita. 38 anni che sei lì paralitico, come quello che stava alla piscina di Betesda. Non gli ha detto: quante ne hai combinate, fratello mio, per essere così. Non è questa la mentalità del Signore. L'invito suo di fronte alla malattia, che era molto associata all'idea del peccato, è sempre questo: alzati e cammina, tirati su. Sarebbe interessante che sentissi questa voce di Gesù che mi dice: tirati su, stai lì, chiuso su te stesso, a dirti: ho combinato di tutti i colori, peccatore come me non c'è nessuno, se facciamo un concorso di peccatori lo vinco io, perché sono il più grande peccatore di tutti. Ma dove andiamo? Tirati su. Oppure, ecco, il Vangelo di domenica scorsa, il capitolo 11, il capitolo di Vangelo di Giovanni, e queste parole che Gesù dice: Lazzaro, vieni fuori. Mettiamo il nome nostro al posto di Lazzaro e sentiamo che Gesù dice: e dai, vieni fuori. Vieni fuori da che cosa? Dalle cose che sono morte, dalle cose che sono senza senso dentro di te, dalle cose vecchie, dai bagagli che ti porti dietro e di cui hai bisogno di liberarti, come quel film bellissimo là della Mission. Questo bagaglio che Rodrigo si portava dietro, che finiva per soffocarlo, e ha tutto abbandonato. Tirati su, lascialo andare, vieni fuori. E poi un'altra pista potrebbe essere, se avete voglia di dedicare un po' di tempo, a domandarvi se Gesù perdona e chiede a noi di perdonarci. Mi chiedo che cosa è per me il perdono, cosa vuol dire perdonare? Se devo perdonare uno che mi ha fatto un grosso torto, ad esempio mi ha mancato di fedeltà, se devo perdonare uno che ha ucciso un altro, cosa vuol dire perdonare? Vuol dire non pensiamoci più? È qualche cosa di più impegnativo? Che cosa vuol dire? Com'è che il Signore mi perdona? Perdona dicendo, voilà, non è successo niente? Allora lì ci sono dei passi evangelici, Matteo 11, Luca 6, dove potete trovare, scavando, delle cose interessanti.
Vi proponiamo ora due brani, uno dal Nuovo e l'altro dall'Antico Testamento, forse con la metodologia classica che abbiamo utilizzato fino ad ora, con alcune indicazioni per i punti per la preghiera. Leggiamo il primo brano, che è tratto dal Vangelo di Luca.
Ecco io. In seguito, Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, destati». Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione.
Ecco, allora prima ci chiedevamo qual è l'immagine di Dio che ci accompagna. Il Vangelo di Luca ci propone lo stile della presenza del Signore, che non è uno stile che spinge a dire, ecco, la vedova non dice sia fatta la tua volontà, vedova, e muore anche il figlio, quindi donna sola, completamente in balia di se stessa, perché in quella società era così. Allora, non si dice niente della protagonista, della mamma, ma si dice qualcosa del Signore. Il Signore è uno che ha compassione e che arriva abbastanza di sorpresa, inaspettato. E che sanno, i protagonisti di questa scena sanno riconoscere. Il Signore quasi si lascia guidare un po' dalle nostre fatiche, dalle nostre miserie, e si presenta. Allora, dicevamo prima, è chiaro che è importante saperlo riconoscere, e l'esame di coscienza è un grosso aiuto in questa possibilità e capacità di riconoscerlo. La presenza di Gesù in questa scena è una presenza di un uomo che si avvicina, accompagna, si commuove, si lascia toccare dalla vicenda di un altro. Ed è qualcuno che suscita vita. C'è quasi un controsenso un po' in quello che dice Gesù a questo bimbetto, a questo giovinetto: destati, alzati, è un morto,
si parla ai morti e non gli si ordina di vivere. Ecco, sembra quasi un... Ma è proprio per sottolineare che la presenza di Gesù nella vita sa rimettere in piedi, sa risvegliare, ecco, risvegliare alla vita, ricorda un po' il Dio creatore della Genesi, che richiama alla vita quello che non è vita. Volevo richiamare la vostra attenzione su quello che poi è la reazione. Trovate scritte alcuni punti, però questa sera volevo richiamare l'attenzione su quello che la folla ha come reazione. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo, eccetera. È un po' il sentimento, l'atteggiamento profondo che prima accennavano sia Guia che Mario. Lo stupore di una grandezza, di una presenza di Dio così straordinaria e così inaspettata e così abbondante, sbalorditiva, ecco. La misericordia di Dio arriva così nella vita degli esseri umani ed arriva attraverso una parola. La parola di Gesù riesce a ridare vita a questo giovinetto e riesce a ricreare una condizione che non c'era prima. Ed è per questo che cerchiamo insieme di meditare e di approfondire questa parola, che è una parola che dà vita, che può ridare vita effettivamente, può rimettere in piedi e può rivitalizzare anche il nostro peccato. Um...